Benvenuti alla 61esima puntata della seconda stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti.
Ciao Dario.
Siamo arrivati alla fine.
E si va in vacanza, finalmente.
Non ancora, intanto c'è una puntata e poi andiamo in vacanza. Dove vai? Mare, montagna?
Mare, tu invece?
Mare anch'io, ecco. Siamo scontati.
Però
e banali.
Tu vai in un posto irraggiungibile da internet per essere sicuro di non poter fare niente durante le vacanze.
Fatto apposta, fatto apposta perché... Questa stagione è stata difficile per i giocatori, ma anche per i podcaster, quindi fa tutto calcolato. Invece tu?
Io invece, in qualche modo, allora il draft ve lo dico subito, non ho intenzione di mettermi a fare da solo, a buttare sul draft, no, ve lo dico subito. Ne parleremo con calma, verso fine agosto così, quando ci sarà anche tutto il mercato stabilito, ma invece una cosa diversa la facciamo, visto che c'è l'Italia alle Olimpiadi, ci sono le Olimpiadi, qualcosina sulle Olimpiadi ve la porto, magari un piccolo diario delle partite dell'Italia, vediamo, devo ancora pensare bene a cosa fare, ma qualcosina di speciale al di fuori della stagione normale sulle Olimpiadi ve lo porto, dai, promesso.
Se ci seguite da più di una puntata sapete che le promesse di Marti valgono più o meno...
no, ma questo lo faccio.
Più o meno nulla. E, però vabbè, dai, cioè, guarda, sono trepidante di ascoltare una Olimpiadi Popcorn, nuova versione.
Sì, adesso passerò più tempo a pensare al nome che sì. Voglio fare le puntate.
Che informarti su tutto il resto. Va bene, comunque, a parte questo...
Sono finite le finals? Sì. Abbiamo dei campioni NBA, cominciamo così, che dici?
Vai, cominciamo.
Sigla!
NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
Allora, dato che abbiamo lasciato più o meno al caso la puntata scorsa...
Giustamente.
Questa volta abbiamo fatto... Dato che è l'ultima, dato che vogliamo impegnarci, vogliamo darci un tono, abbiamo fatto un minimo di scaletta.
Cioè tre righe scritte, no, a penna.
Due parole. Allora, partiamo parlando un po' della partita che si è conclusa, gara 6, che ha visto vittoriosi, se non l'avete scoperto.
Siamo partiti forte.
Fortissimo. I Milwaukee Bucks e seconda parte, senza pausa, andiamo a riassumere velocemente le stagioni delle finaliste, facendo un po' un resoconto e poi qualcosa a sorpresa che lasciamo.
Assolutamente.
Lì. Andiamo con la partita. Partita, Marti, cosa ti ha lasciato? Primo impatto, intanto, ti ha emozionato almeno questa partita? Ne è valsa la pena?
Beh, posso dirti, allora, purtroppo, con la mia solita fortuna, in qualche modo sapevo già come era andata a finire, però Giannis, io nonostante, sapete che da gara 1 ho sempre detto, diciamo, simpatizzavo per i Suns, davanti alla grandezza non si può fare niente. E questo, io... Anche per non cadere nell'iperbole che ho detto l'altra volta, quindi non contraddirmi, però di tutte le partite di finals che ho visto io, che non sono neanche lontanamente tutte, e alcune ero molto piccole, quindi non me le ricordo neanche bene, questa secondo me di Giannis batte anche gara 1 2018 di LeBron. Il dominio su tutta la partita da un certo punto in poi, fisico e mentale, e anche tecnico in alcuni frangenti, perché ha fatto anche delle cose molto difficili, è stato qualcosa che io sinceramente a questo livello qui non avevo mai visto. Emozionato veramente, è stato un qualcosa di unico, un giocatore in missione, 17 su 19 liberi, 17 su 19 liberi.
No. Bella la battuta, fine partita, intervista, e dice questo è l'esempio per cui tutti nel mondo devono, diciamo, inseguire i loro sogni, non ascoltare quello che le critiche che gli vengono da fuori. Per esempio, a me hanno sempre detto che non posso mettere i libri. Ecco, questa partita 17 su 18.
Ecco, diciamo...
Si è messo Giannis, a ridere anche lui.
Sì, sì. Però Giannis in generale, lo diciamo anche ieri sera al campetto guardando un video di una sua intervista, è l'immagine bella dell'NBA, è proprio il personaggio ideale da mettere in copertina dell'NBA. E però ragazzi, che partita fa? Cioè io non... Alcune cose, ma no, guarda... In attacco, i 50, posso dirti, sono forse la parte che mi ha entusiasmato forse di meno. In difesa, c'è stato da un certo momento in poi, c'era la no-fly zone in area dei Suns. Tutto quello che volava veniva rispedito al mittente e a un certo punto, se c'era Giannis vicino, nessuno tirava.
Ci ha preso gusto a un certo punto.
Ma c'era Booker a un certo punto in mezzo all'area con Giannis vicino che non poteva fare niente, solo per il fatto che Giannis era lì, l'ha scaricata. E Ayton uguale, ha visto Giannis, tirato un tiro impossibile. Giannis a un certo punto ha detto, qui ragazzi non tira più nessuno, un dominio fisico alla LeBron James delle finali 2016, però per essere alle prime finali della carriera, e visto che 2 settimane fa questo qui non pensavamo che stesse neanche in piedi, è qualcosa che passa alla storia sicuramente.
Allora, grande prestazione individuale, ma io ti ho chiesto della partita.
Ma io questa qua è la storia della partita.
Beh, la partita secondo me va ovviamente grande protagonista Giannis, però secondo c'è me, tanto altro.
Sì, da un certo momento in poi però lui l'ha presa, cioè l'ha fatta sua. Nel secondo tempo ha detto adesso diventa, questa è la mia serata, è il mio momento, e tutti erano spettatori di uno che non poteva essere fermato e non voleva permettere a nessuno di frapporsi tra sé il titolo. È stata una cosa che mi ha davvero coinvolto tantissimo, nonostante poi non sia perfetto, lo sappiamo. È forse anche la parte bella di Giannis, che abbia dei difetti, che quindi possa essere, diciamo, migliorabile, però ragazzi, no. Io mi sono proprio emozionato nel vederlo giocare così, è proprio fantastico.
Bene, quindi ti sei goduto questa partita, che non sembra dal risultato, però comunque è stata combattuta sin dall'inizio, è stata quasi speculare rispetto alla gara 5, soprattutto nel primo e secondo quarto. Ha visto i Bucks partire molto forte esattamente come Phoenix in casa in gara 5, e chiudere il quarto in vantaggio. Magari tu dammi una mano con i numeri.
29 a 16 Milwaukee dopo un quarto.
Assolutamente, quindi vantaggio di 13 lunghezze. E poi invece ha visto praticamente Phoenix rimontare in maniera clamorosa, 31 a 13 il parziale soltanto nel secondo quarto. Quindi più o meno gara speculare, però se fosse stata veramente speculare, ecco, questa la doveva portare a casa Phoenix. La grossa differenza è che non hanno avuto questa esplosione che abbiamo visto sia da Jrue Holiday che da Chris Middleton in gara 5. Non hanno avuto veramente poco offensivamente, sì, da tutti quanti.
E anche che quell'altro ne ha fatti 33 nel secondo tempo, che insomma,
però comunque,
un piccolo peso ce l'hanno avuto, ecco.
33 nel secondo, 50 nella partita, 105 totali i primi Milwaukee Bucks.
Sì, ma i Bucks, se togliamo Giannis e l'ultimo canestro di Middleton, che quest'anno ai playoff di TD Civili ha messo,
esatto,
tutti, però gli altri...
No, aspetta.
E Bobby Portis.
Esatto, scusami.
No, infatti, Bobby Portis, infatti oggi guardavo la partita con mio padre e ho detto, guarda, di tutte le cose assurde di quest'anno, vedere Bobby Portis decisivo nel finale di una gara per vincere il titolo è la cosa più improbabile di tutte. E ora, ragazzi, lungo in grado di cambiare, che si prende le triple, anche dei palleggi restitivi, dei floater,
sì,
di tutto ha fatto. E poi il momento più trash della storia di Final, con quella corsa, cosa gli è venuto in mente?
Sì, tra l'altro,
totalmente forte.
Tecnico, così.
Sì, ma, cioè,
hanno anche
cercato di non darglielo, ma come fai? Al decimo passo,
no. Però per forza. Comunque, no, meraviglioso, cioè, mi è piaciuta tanto la partita, ma il post partita me lo sono goduto in una maniera veramente incredibile. Holiday, intervistato, non era proprio nel suo ambiente naturale, ha detto due parole spiccicate e poi fa: ma perché intervistate me? Intervistate Bobby! E si mette Bobby e dice: bello essere campione NBA, però essere il padrone della tua città come Bobby Portis in questo momento sarebbe ancora meglio. Meraviglioso.
Sì, Bobby Portis è stato eletto a idolo in questo, sì, stato dei tifosi dei Bucks. Peraltro anche Giannis, che nelle interviste tira giù due parolacce di tutto. Diciamo, in quello si è visto il suo non essere ancora un personaggio alla LeBron James, che ormai queste cose qua si prepara i discorsi un mese prima, ce li ha già pronti. Giannis è tutta emozione, tutta emotività, tutto quello che aveva lì.
A inizio
timidino,
sì,
poi alla fine qua, quando gli hanno toccato il discorso famiglia, si è totalmente esploso, verso il controllo. No, fantastico.
No, è vero che comunque ha fatto il poeta dopo tutta gara 4 e gara 5.
Sì, sì, però lì sul momento della massima,
certo,
emotività.
Certo, no, bello il post gara, veramente coinvolgente. Comunque Bobby Portis, cioè, tra i due scenari, Bobby Portis eroe di un NBA Finals e Bobby Portis fuori dalla Lega, non sono così distanti
dal mio punto di vista. No, assolutamente. Però se ti ricordi, io vorrei andare ad ascoltare la puntata che abbiamo parlato del mercato, ho detto Bobby Portis sarà importante per i Bucks, dicendolo a caso, dicendo sì. Chissà mai che torni utile. Ecco, questo non me l'aspettavo.
Quindi dici che hai calcolato, noi buttiamo robe a caso così, sperando.
Ne diciamo tante, qualcuno è anche giusta. Sono tipo più di 100 ore di podcast in tutto, una giusta ogni tanto, diciamo. E peraltro, fino a un certo punto, era Cameron Payne quello che teneva in piedi Suns, quindi un altro eroe improbabile di queste...
Lui è stato il Pat Connaughton di questa gara 6 per Phoenix, esattamente...
A Kaminsky?
Sì, però...
Kaminsky, non so cosa si sia mangiato.
Se ti ricordi, in gara 5, quello che aveva tenuto i Bucks contatto... Sì. In quella, diciamo, esplosione iniziale era stato Connaughton, che ha fatto molto non bene, insomma, diciamo, dai, non ha fatto malissimo, il peggiore per plus minus, 0 punti, tanti tiri, diciamo, Pat Connaughton
0 su 2 liberi alla fine, che ha fatto sudare freddo tutti.
Ha fatto bene nella serie, possiamo dire così, però in questa partita non la sua migliore. E invece dall'altra parte la sua copia di gara 5, Cameron Payne, ha fatto tanto, soprattutto all'inizio.
10 punti in 10 minuti, praticamente tutti quanti all'inizio della gara. Il suo impatto, la sua partita. Però a me, sinceramente, un Cameron Payne dopo alcune partite non esaltanti me lo sarei aspettato. Ripeto, io quello da cui sono rimasto con gli occhi fuori dalle orbite è Kaminsky, perché Kaminsky... A un certo punto sembrava essersi impadronito dell'area e di dominare contro tutti e tutto.
Sì, comunque, allora, Kaminsky è sempre stato un giocatore tecnico.
Sì, però ha fatto una ricezione su un passaggio di Booker bellissimo tecnicamente, ma molto basso, che di solito per un lungo è molto difficile. Poi Kaminsky non è esattamente il lungo più mobile del mondo, sì. Ti immagini che si incarica, invece lui l'ha presa, palla protetta, portata su, appoggio, insomma ha fatto esattamente il suo... Essendo più concreto in attacco di Ayton in questa partita, veramente...
Effetto Finals. Qualsiasi cosa buona che fai viene esaltato, certo, come fossi un grande
però,
giocatore.
Perché fare le Finals devi essere uno serio.
Certo, Ayton, andiamo così, sempre a caso. Abbiamo detto che parliamo della partita, ma alla fine un argomento tira l'altro come le ciliegie. Ayton, allora, sembrava un giocatore fondamentale per i Suns... Soprattutto per la metà campo difensiva. Ovviamente lui era in marcatura diretta contro Giannis.
Poi a un certo punto hanno messo Crowder quando si
verso
reso conto
la fine, perché aveva
troppi falli. E poi si è resi conto che Giannis aveva capito cosa fare. Io avrei cambiato più spesso le difese su Giannis, perché fargli vedere sempre la stessa roba alla fine ha detto un po' è sveglio, molto sveglio, troppo sveglio forse, e quindi si adegua e capisce cosa fare. Loro invece hanno sempre proseguito con la stessa identica idea, sempre uguale. Questo secondo me è stato un errore di Monty Williams, uno dei pochi.
Chiaro questo, però comunque l'impatto difensivo l'ha avuto, comunque ha marcato il miglior giocatore della serie, non gli possiamo dire nulla, offensivamente un po' in ombra, nelle ultime due gare.
Soprattutto un primo quarto da 1 su 6, molto strano anche come soluzioni. Allora, io per il discorso solito che abbiamo fatto mille volte, Ayton non era... Hakeem Olajuwon 3 settimane fa, non è un pirla adesso. È un giocatore che ha dei pregi, ha dei difetti, non si attiva da solo, è un giocatore che deve essere attivato dai compagni, e i Suns da gara 3 in poi, ma anche già in gara 2, se abbiamo visto le prime avvisaglie, non hanno più giocato al loro pallacanestro. Anche perché anche in questa partita, miliardi di isolamenti di Booker e Chris Paul, 0 triple dagli angoli, che era il loro marchio di fabbrica tutto quanto l'anno. I Bucks li hanno obbligati, e i Bucks probabilmente, anzi sono la migliore difesa NBA a questo punto, possiamo dire tranquillamente, li hanno obbligati a giocare un altro basket. E in questo basket Ayton doveva crearsi più soluzioni da solo e meno all'interno del contesto di squadra. Se poi ci aggiungi un Chris Paul non sempre al massimo delle condizioni, e fai in modo che alla fine quello che Ayton tira in attacco sia inferiore. Ma adesso farne la colpa di Ayton se hanno perso così, anche se non l'ho letto e non penso che qualcuno lo faccia, però sarebbe eccessivo. Ayton non era... un brocco 3 mesi fa, non era un fenomeno fino alla gara 2 e non è un pirla adesso. È un ottimo giocatore, un centro moderno con tante qualità, molto ben adattabili. Comunque è stato in campo 40 minuti di media in una finale NBA, essendo dignitoso, assolutamente dignitoso, sì. Quindi già un grande successo. Può crescere molto, ho l'impressione che abbia voglia di farlo e che lo farà, non ha vinto al primo colpo, ma se andiamo a citare chi ha vinto al primo colpo, Giannis e pochi altri, Michael,
sì.
Magic, ma andiamo per gente che viene chiamata per nome,
va
non
bene.
Per cognome.
Ok, assolutamente, Ayton secondo me non lo è assolutamente il primo della sua squadra, non sta
però,
assolutamente
insomma, per dire
quella...
che per avere un impatto fenomenale alla prime finals della carriera così giovane
non è semplice.
Mi ricordo le prime finals di LeBron James.
Certo, non è semplice, soprattutto per un giocatore che prende molto e vive molto sulle iniziative dei compagni. Primo, assolutamente, rispetto agli altri, è Chris Paul. Se Chris Paul riesce a coinvolgere bene, riesce a far girare bene l'attacco di Phoenix, Ayton è un giocatore. Se non riesce, è un altro. Chris Paul, l'hai citato prima, io ci andrei qui, ha fatto una partita più che dignitosa, ha fatto una gara di orgoglio.
Assoluto.
Assolutamente, ha fatto vedere che è sicuramente quel giocatore, quel grande campione che tutti riconosciamo, 26 punti proprio di fatica, di orgoglio, è la parola giusta, però anche questa sera per la difesa dei Bucks, per diversi fattori, Phoenix non ha girato e Chris Paul non è riuscito ad attivare i compagni come mi ricordo benissimo in altre serie. Per esempio la prima serie di questi Phoenix Suns contro i Lakers, dopo andremo a vedere, faremo il riassunto, come detto prima, lì Chris Paul era la point god, nel senso ti segna come quando vuole, chiudendoti le partite quando serve, cosa che ha fatto i suoi jumperini.
Io forse pensai più alla serie con i Nuggets, perché contro i Lakers con il problema a spalle e quant'altro si è visto un po' poco.
Va bene. Anche con i Lakers qualche partita, con i Nuggets particolare
è stato il suo regno la serie con i Nuggets,
assolutamente
distrutti.
Lì nei primi due quarti era assolutamente quello che coinvolgeva tutti quanti e metteva in gara tutti i compagni, e non è un caso se Bridges di nuovo non ha fatto un partitone, Ayton dicevamo non ha fatto un partitone, Cameron Johnson lo stesso abbastanza fuori. Ecco, questi qua dipendono chiaramente dal loro leader.
Eh sì, no, partita di orgoglio puro, come dicevi tu, ha fatto quello che poteva fare, penso che non ne avesse di più, e che questo rimpianto di non aver potuto giocare le finals al meglio, ho paura se lo porterà dietro a lungo. Spero abbia un'altra occasione, perché se lo meriterebbe. Io sono davvero, per il personaggio di Giannis, quant'altro sono contentissimo, alla fine ero super felice di vederlo lì in vetta al mondo, però il dispiacere non tanto che abbia perso Paul, ma che non abbia potuto giocarle tutte al massimo. Secondo me in questa gara 6 era più vicino a Chris Paul di quanto era nelle altre partite. Però, secondo me, per dire, con questa versione di Chris Paul in gara 4, i Suns andavano sul 3-1. Però, ovviamente, 6 mano non vuol dire assolutamente niente. È un peccato, perché è uno dei più grandi giocatori di questa epoca. E ho sentito già quelli di Chris Paul è scomparso in finale. Questo vuol dire che tu hai guardato solo i tabellini e non hai visto le partite. Perché sì, alcune partite le hai indubbiamente giocate male, ma ti rendevi conto che non teneva la palla in mano, e che, a meno che è stato discorso, non siano arrivati i Monsters, Chris Paul la palla in mano la sa tenere, può sbagliare dei tiri, di solito non può perdere palloni. Quindi sono tante
cose.
Cosa
che è capitata anche in questa partita.
Quindi è un peccato da quel punto di vista, però è anche, tra virgolette, il bello e il brutto dello sport. I Suns hanno avuto un percorso ai playoff che sono guadagnati tutto, e dopo ci andremo, perché ragazzi... Tutto quello che hanno fatto i Suns quest'anno è loro e nessuno glielo può togliere, però indubbiamente qualche agevolazione di infortuni degli altri c'è stata, e in finale questa cosa ti è andata contro. Ma come...
Lo sapevamo già, entrando in queste finali sapevamo esattamente tutto questo.
Ma infatti, cioè, quindi non
da
è
una parte
cosa...
dall'altra.
Quindi alla fine io non... Cioè, se fossi un tifoso Suns, non direi assi avessimo avuto questo... Perché ogni stagione, ma quest'anno ancora di più, coi se e con i ma non si va da nessuna parte, secondo me. Quindi... Vale la pena pensare al percorso enorme, al fatto che da 10 anni a questa parte non si faceva niente, è arrivato Chris Paul, e questo va detto.
Sì.
Perché il roster è quello dell'anno scorso praticamente, decimi a Ovest, avendo vinto le ultime 8, decimi. Quest'anno secondi a Ovest, finale NBA dominando l'Ovest praticamente, insomma, non è una cosa da poco.
Qualcosa assolutamente è cambiato, qualcosa ha portato Chris Paul senza alcun dubbio, e questa cosa secondo me la puoi trasportare. Questa è tutta esperienza alla fine, tutta esperienza,
sì,
per questi
giovani
ragazzi.
Che alcuni dici chissà se avranno altre occasioni del genere, perché l'anno era particolare.
Certo. L'anno sicuramente particolare, come tante squadre nel passato, come Miami l'anno scorso, quanti rimpianti può avere, però comunque l'esperienza che ha fatto uno come Devin Booker, che non, nessuno aveva il dubbio che avesse talento il ragazzo, ma che avesse questo talento, talmente tanto talento da poter fare più di un quarantello nelle NBA Finals e portare proprio di peso la sua squadra avanti in certe situazioni della gara dove non c'è nessun altro in campo che ti può aiutare, ecco, io sinceramente non me l'aspettavo e non, assolutamente no, non ci avrei creduto se me l'avessero detto in anticipo.
Booker è uno di quelli che peraltro esce un po' a pezzi da questa partita singola, perché è stata una partita difficile, peraltro io non ho capito perché anche in questa partita si siano impuntati a farlo partire sempre con la palla in mano da fermo. Insomma, a me sembra che lui in maniera dinamica sia più a suo agio. Ci sono anche altri, poi ci sono state alcune situazioni in cui Jrue Holiday è stato orgasmico, si può dire, è l'unico giocatore che riesce a passare così sui blocchi, a passare sopra, perché quello che si vede spesso in NBA è il difensore che passa sotto il blocco e poi raggiunge l'attaccante, questo però crea un vantaggio enorme per l'attaccante. Jrue Holiday si francobolla e passa sopra i blocchi, quindi questo è pazzesco, però comunque Booker riusciva spesso a prendere vantaggio da quelle situazioni che in questa partita praticamente non abbiamo mai visto.
Diciamo anche che si è preso tanti tiri alla Booker che non sono entrati, 0 su 7 da 3 punti.
Però sai, se parti già con 5-6 palleggi di preparazione ogni volta, complichi un po' l'assunto.
Pensa anche nel finale che magari erano anche sotto abbastanza e magari non l'avrebbero recuperata. Metti la stanchezza, metti tutto, però tiri che Booker in altre partite metteva tranquillamente.
La giocata disegnata da Monty Williams per la bomba di Booker per il meno 3 è una cosa perfetta, cioè Bucks
lui esce
totalmente
libero,
intontiti, lui prende un tiro perfetto e esce, mentre invece quello di Middleton dell'azione prima, che era comunque ben costruito, era 100 volte più difficile.
Ben costruito, se l'è costruito da
no,
solo.
No, però sai, c'è stato un movimento e vogliamo prendere quel tiro lì. Alla fine, se Middleton sbaglia quello e Booker segna quell'altro, siamo a meno 1 a 40 secondi alla fine. Quindi alla fine noi possiamo fare tutti i discorsi, belli, ma it's all about make or miss. Siamo sempre lì. Un tiro che entra e uno che esce, cambiano tutto praticamente.
Allora è vero che il basket è uno sport episodico, nel senso che dipende dagli episodi.
Però molto meno di altri, via.
Però di episodi ce ne sono un'infinità. Sì. Quindi se li mettiamo, facciamo la somma.
No, ma assolutamente, però è anche il fatto
è sempre il solito discorso.
Di non, anche perché poi magari ci andiamo, se Durant fosse stato 3 centimetri più indietro, probabilmente qui stavamo parlando di Harden, Durant, Irving, campioni NBA, quindi cioè,
posso dirti, sono contento.
Va bene, ti capisco.
Sono proprio contento.
Però nel senso di non dare del genio a Budenholzer adesso e del pirla a Monty Williams, magari.
Sì.
Oppure se i Bucks fossero usciti contro i Nets, Budenholzer è un pirla, insomma.
Però posso dire una cosa di Budenholzer, l'ho criticato sempre moltissimo e lo riconosco, secondo me in certe partite non ha riconosciuto alcune situazioni e poi le ha aggiustate, perché alla fine se le serie le ha portate a casa, aggiustamenti ne ha fatti e anche più di uno, però affidarsi in queste finals, i suoi, diciamo, la fiducia che aveva in certi giocatori l'ha più o meno quasi sempre ripagato. I giocatori,
Jeff Teague, a parte che anche oggi in un minuto e 43 meno 5, come meno 5 in un minuto e 43,
a parte Jeff Teague che è campione NBA
alla facciaccia nostra,
esatto,
del premio di giocatore più inutile della NBA,
esatto,
che merita ampiamente.
A parte Jeff Teague, gli altri in una partita o nell'altra sono sempre stati fondamentali, hanno sempre contribuito, anche perché i Bucks sono una delle squadre oggettivamente più corte della Lega, ed essere arrivati fino a gara 6 e vincere queste finals avendo così pochi giocatori, perché a proposito di infortuni di Vincenzo
è mancato tanto, peraltro anche se non è ancora tutto, no, io non ho capito niente, però è il secondo italiano con tante virgolette a vincere il titolo, insomma, più o meno. Possiamo metterla così?
Ma italiano non è.
Sì, insomma, più o meno. Sarà, però non potrebbe giocare con la nazionale prima o poi. A quel punto sarebbe il secondo.
Potrebbe prima o poi. Ma non lo sappiamo.
Dai, uno con origini italiane che ha vinto un titolo. Via.
Uno con un nome italianizzante. Va bene, io direi di questa partita non abbiamo altro, hai altro?
Anche perché abbiamo detto assai poco. Senso, siamo parlati di tutt'altro come al solito, perché la nostra scaletta era molto precisa e quindi siamo usciti subito fuori.
E andiamo sui percorsi.
Partiamo dai perdenti e concludiamo con i
assolutamente. Vincenti. Phoenix Suns, che hanno avuto una bella sfida, anche i Bucks. Due, probabilmente, le squadre che sono arrivate in finale hanno avuto il percorso più difficile, secondo me.
Sì.
Sin dall'inizio, non hanno mai avuto delle serie, per le loro caratteristiche, per il loro passato, semplici, anche psicologicamente, tipo Miami per i Bucks primo turno.
Sì, no, diciamo, secondo me per i Suns all'inizio è stato anche un po' l'effetto novità, squadra che nessuno si aspettava, e hanno cominciato un po' a partire in questi playoff nella serie contro i Clippers, quando hanno avuto per la prima volta l'etichetta di favoriti. Secondo me davvero netti nella serie, perché mancava Kawhi, e già in quella serie lì sono stati meno sfavillanti che nelle precedenti. Contro i Lakers e contro i Nuggets, dopo una regular season fantastica, assolutamente fantastica, sono stati una squadra che ha sofferto in un paio di partite contro i Lakers, anche perché sono state due praticamente senza Chris Paul, per il resto tutte vittorie, quasi tutte nette, e con la sensazione di essere la miglior squadra Ovest, cosa che poi hanno confermato nettamente.
Sì, sei andato veloce. Beh, no, sì, adesso comunque siamo... Lakers, Nuggets e poi Clippers, quindi battono entrambe le squadre di Los Angeles, mica cosa da ridere. I Denver Nuggets, una che in regular season è sembrata...
E la squadra che secondo me ancora oggi prende a testata il muro per l'infortunio di Jamal Murray.
Una delle tante.
Sì, ma secondo me loro in parte, perché so, i Clippers, se Kawhi rimane, come penso, l'anno prossimo ci posso riprovare uguale. Io sui Nuggets che rimanga Porter Jr. e quant'altro, insomma, è un po' più complicato.
Sono tanto giovani, loro sono tanto giovani, ma ne parleremo anche dei Nuggets. In ogni caso, hanno buttato fuori da questi playoff squadre mica da ridere, sicuramente. E dall'altra parte, e comunque, volevo incipit veloce, che non è un incipit, ma non importa, nelle prime due gare questi Phoenix Suns hanno fatto vedere di che pasta erano fatti, hanno giocato alla Phoenix Suns. Dopo, per vari motivi, diciamo, questa cosa è andata un po' scemando, però comunque abbiamo visto assolutamente di cosa sono stati capaci per tutti questi playoff. Dall'altra parte a Est, prima sfida, diciamo, di fuoco contro i Miami Heat, che avevano buttato fuori questi Bucks al secondo turno l'anno scorso, e lì Giannis se lo ricordava bene.
Secondo me, una delle tre partite più importanti di questi playoff dei Bucks è gara 1 contro gli Heat. Totalmente bloccati, e Middleton mette un canestro che gli svolta la postseason, perché poi le altre tre partite gli Heat non hanno visto neanche la targa dei Bucks, cioè sono stati travolti da un treno in corsa che li ha distrutti assolutamente. Però in gara 1 tutta la pressione, doveva dimostrare qualsiasi cosa, e però alla fine
secondo me è stata quasi una fortuna l'anno scorso, a posteriori sempre facile parlare, però se ci pensiamo un minimo, se i Bucks sono usciti molto male, perché alla fine, a parte le ultime due gare, l'ultima gara in cui non c'è stato Giannis, prima Giannis c'era e comunque sono stati battuti quasi...
Anzi, hanno fatto meglio senza Giannis che con Giannis.
Esattamente, quindi al completo sono stati triturati dai Miami Heat, che sembravano molto più pronti l'anno scorso. Ecco. Secondo me quello gli ha fatto un po' cambiare qualcosa, hanno giocato la regular season in maniera completamente diversa, e questo era davanti agli occhi di tutti, che funzionasse oppure no, non potevamo saperlo, ma comunque l'approccio di questi Bucks è stato completamente diverso, hanno cambiato qualcosa del roster, perché hanno detto qui così non possiamo andare avanti, dobbiamo fare delle modifiche al roster, ci hanno provato anche di più di quello che sono riusciti a fare, ricordiamo Bogdanovic che sarebbe dovuto arrivare ma non è arrivato, e quindi c'è stato un grosso cambiamento. Fosse andata bene contro Miami, ecco, e fossi magari arrivato in finale di conference o magari anche in finale NBA non vincendola, ecco, magari quest'anno le tue possibilità sarebbero state inferiori, quindi il percorso è ben più lungo soltanto di questi playoff.
Sì, parte anche l'anno prima, parte addirittura con Jason Kidd, insomma, è un percorso, poi magari ci torniamo a un certo punto, che parte da Giannis e Middleton, e deve essere la squadra dalle braccia infinite, poi...
Giannis, Middleton, Hanson, sì, Tom Maker...
Ecco, insomma, siamo passati da Tom Maker.
Con le braccia infinite, cioè, ecco, c'era...
No, di, no. Tu, di chiunque, c'era, chiunque avesse le braccia lunghe era lì. Ecco, c'è stato un lungo
Michael
percorso...
Michael Carter Williams, esatto. È passato...
È stato un lunghissimo percorso di errori, scelte, cambiamenti e alla fine siamo arrivati a una squadra che è passata ad aver vinto 15 partite nella prima stagione di Giannis a vincere 16 ai playoff.
Okay. Sai che Giannis ha giocato con Vasquez, Bayless, un sacco di giocatori
sì,
che...
con Brandon Knight. Per dire
con Brandon, questa non me la ricordavo. Sì. Qui Bucks con la maglietta... rossa e verde, imbarazzanti, sempre
brutta,
stati imbarazzanti.
Brutta quella maglietta.
Tra l'altro ce l'ho.
Esatto. E, però ecco, dopo il primo turno importante arriviamo alla serie, che è stata forse, da un certo punto di vista, la serie forse più, che ha fatto più parlare, anche più delle finals, diciamoci sì. La verità, perché c'erano i cattivi, che è il discorso che facevo l'altra volta, servono i cattivi per scrivere una bella storia, c'erano i cattivi... che poi sono diventati molto meno cattivi quando è rimasto un solo cattivo, che sembrava anche l'eroe della situazione, ovvero i Brooklyn Nets, e quella serie lì è un altro momento, cioè questi sono andati sotto due volte 2-0, seconda volta che una squadra in una post-season recupera due volte 2-0, l'altra volta i Clippers sempre quest'anno, e secondo me non è un caso che negli ultimi anni ci siano così tante rimonte, non penso sia casuale, perché coltivo a tre punti, percentuali, cose che variano, secondo me è più facile che cambino le cose velocemente. E però quella serie lì sembrava finita all'inizio, poi recuperi 2-2 in qualche modo, si fanno male tutti gli altri, dovresti portarla a casa trionfando, ma proprio schiacciandoli, vai avanti di 20 praticamente in gara 5 e poi ti fai rimontare da Durant da solo e a quel punto dici no, ma questi davvero mi crollano così. Vinci gara 6 bene, dovresti dominare gara 7 e vai di nuovo a un niente, ma veramente a un niente le piedi di KD... da finire a casa un'altra volta, da finire a casa. Ecco lì secondo me su quel piede che lì sulla linea e un po' sul 17 sì. su 19 liberi secondo me è la fine di questo percorso, è stato un momento in cui quelli che tranquillo chiamano l'idea del basket secondo me hanno detto beh quest'anno ragazzi noi tifiamo per voi e qualsiasi cosa farete andrà bene, qui i 17 su 19 di Giannis che non ha senso e sull'infortunio nella serie dopo di Giannis perché
assolutamente.
Quello è l'altro momento decisivo.
Serie decisiva per questo, cioè per il fatto che anche è vero che i Bucks hanno preso consapevolezza
e hanno anche cambiato modo di giocare in quella serie. Un certo
sì,
punto.
Hanno preso consapevolezza contro Miami, però praticamente il fatto che sembrava fosse una serie facile, no, l'abbiamo visto benissimo. Le prime due gare sembravano una squadra di nuovo impreparata.
Sì, e soprattutto si era tornati a Giannis con la palla in mano in punta.
Esatto.
Lopez
orribile,
in campo,
orribile.
Tutto sbagliato. A quel punto Giannis, lì posso dire un due volte MVP che cambia così ripetitamente il modo di giocare dicendo non è roba da poco, non è roba da tutti. E Daga, io adesso non ce l'ho qua, le cifre da gara 3 di quella, no, da gara 4 in poi di quella serie erano 35 in quella serie, poi ha dominato contro gli Hawks fino a quando è stato in campo. Le finals le ha leggermente, insomma abbiamo fatto qualche buona partita, ecco, da quel momento in poi cambiando il modo di giocare, che era un po' quello che gli chiedevamo a gran voce anche noi,
sì.
Ragazzi questo è Shaquille O'Neal mobile, ditemi se è poco, Shaq peraltro, dopo ti faccio parlare, ha detto sui social, sai che lui è molto
pacato.
Geloso del termine Superman, no? Non l'ha mai attribuito a nessuno.
L'aveva già attribuito a Giannis tempo.
Però adesso l'ha detto... c'è solo un Superman nell'NBA, sei tu, e poi sotto ho letto i commenti di uno che gli diceva oh ma di solito questa cosa non la dici, sei molto giovane, fa sì, ma lui se lo merita a differenza di altri che si sono dati questo titolo prima di lui,
tipo
quindi, il
Dwight
solito
Howard.
Shaq, esatto, il solito Shaq è tornato, però il riconoscimento di Shaq da questo punto di vista,
la beef tra Shaq e Dwight Howard è vecchia come il mondo. Comunque sì, assolutamente, presa di consapevolezza di questi Bucks che cominciano a giocare come dovrebbero, più o meno, soprattutto Giannis, ma anche di Chris Middleton e Jrue Holiday che a testa fanno qualche partita importante, fanno qualche canestro importante, soprattutto Chris Middleton.
In gara 7 tutti e due, peraltro, fondamentali.
E da lì è proprio cambiata anche la loro concezione, perché fino a quando fai grandi numeri, grandi prestazioni, cose che non hanno mai fatto in regular season, perché non ci ricordiamo neanche stagioni assurde di quei giocatori, anche se sono dei grandi giocatori, ecco lì farle i playoff ti dà, secondo me, una certa carica, una certa consapevolezza, e da lì l'abbiamo visto contro gli Hawks, che comunque anche lì hanno faticato più del previsto.
Gara 1 male, proprio male, male, male.
Posso dirti, non capisco il fatto che ci sia gente che dica che se ci fosse stata Philadelphia. Questo proprio, io capisco no. Tutto il resto.
Ma poi posso dirti...
Ma no, Philadelphia.
Ma cioè, poi Philadelphia è uscita meritatamente.
Esatto, questo proprio non lo capisco.
No, cioè, su questo... Era anche il discorso dell'anno scorso, perché i Lakers non hanno incontrato i Clippers in finale di conference, ma se i Clippers non ci sono arrivati ci sarà un motivo se non ci sono arrivati, no? Cioè, no, cioè questo qua, cioè, anche perché ripeto, qui sì possiamo andare avanti di
infinito. E non c'erano infortuni, cioè alla fine Embiid effettivamente ma ne ha fatti 40 a sera, capisci? Cioè
sì. No, sicuramente
no, quello non lo capisco. Fila, però comunque, diciamo, gli Hawks, altra grande protagonista di questi playoff, arrivano ben più avanti di quanto avessi pure pensato io, che li avevo messi fuori dal primo turno, anzi, se guardiamo l'inizio della regular, fuori dai playoff, e quindi anche lì hanno qualche difficoltà, perdono qualche gara di troppo, si trovano quasi in difficoltà nella serie quando esce Giannis per infortunio, e lì si trovano di nuovo, c'è sempre...
Nella difficoltà non sono... Allora, io non so, cioè il discorso... A me Giannis c'è stata solo una frase che non mi è piaciuta nell'intervista post-gara, che è quella: non sono andato in un super team per vincere, sono rimasto qua.
Gliel'hanno chiesto però,
Sì, ma nel
gliel'hanno chiesto, gli hanno fatto la domanda: ma cosa conta per te, tipo, aver vinto in una squadra che si è fatta dall'inizio e non un super team?
Io ho detto, sono molto contento, avrei finito. Secondo me quella è una roba un po', cioè...
Ma io sono d'accordo, cioè nel senso, io tifavo Bucks proprio perché c'erano i Nets che erano strafavoriti quest'anno, ed erano, l'ho sempre detto, non è,
no, ma cioè,
non è un segreto.
Che i Nets siano un super team, sono d'accordo, ma dire che cioè, che si vince ormai solo quel super team, boh, non so, mi sembra anche un po' una roba un po' anche fumettistica, perché nel senso... Per vincere un titolo devi avere una squadra forte, c'è poco da fare.
Questo
fine,
secondo me,
fine, senso,
secondo
quindi,
me tu ci capisci.
No, ma nel senso, cioè, secondo me non è tanto complicato. O c'è una squadra che è brava e li sceglie, quelli sì, forti tutti insieme, ma non è che i giocatori X sceglie a draft, ok? Quindi se non ha quelli forti, o va da quelli forti o fa venire quelli forti. Finisce così, cioè non è molto più complicata di così. Quindi mi sembra anche un po' un ragionamento un po' eccessivo. Però i Bucks, ripeto, non sono stati un super team per il modo in cui hanno vinto questo titolo. Nessuna serie, a parte la prima, dominata, tutte in sofferenza.
Tutte in sofferenza.
Tutte con dei dubbi, ogni volta che davano una certezza poi si affossavano, a parte in questa serie finale.
No, in anche cui, in questa.
Sì, però sai, dopo il 2-0, anche se con qualche alto basso nelle partite, però è stato un 4-0 praticamente secco.
Dopo il 2-0, ti dico soltanto, io su NBA Top Shot ho fatto scorpacciata ai Chris Paul, per dirti quanto avessi fiducia in questi Bucks.
No, ma era effettivamente difficile da pronosticare. Non impossibile, perché qualcosa c'era ancora margine, però anche per la capacità mentale dei Bucks, che molte volte abbiamo messo qualche dubbio, però in realtà, ragazzi, questi sono tornati lì, sì, l'hanno ripresa, l'hanno ribaltata, e è la quinta volta nella storia che una squadra sotto 2-0 in finale vince il titolo. Non sarà mica roba da poco.
No, assolutamente. Una serie di finali, una stagione di cui parleremo, secondo me, per molto tempo, anche perché è l'inizio probabilmente di Giannis.
Ecco, questo è interessante, vediamo, perché...
No, è l'inizio di una certa considerazione di tutto il mondo che sta attorno alla Lega di Giannis in un certo modo.
Ecco, questa è la cosa che mi rende più felice, che non ci hanno più ama questo, anzi lo continueranno a dire, perché io non ho molta fiducia in tutti, ma diranno: ah, questo qua è solo uno che salta, che corre, che stoppa.
Ha vinto il titolo. Quando vinci un titolo nessuno dice più queste cose.
Insomma, cioè, non so, secondo me continuiamo a sentire queste cose.
Guarda,
però,
la differenza con Anthony Davis. Guarda, sì, la differenza. Sì.
Però sono 50 nella gara per vincere il titolo. E questo, tu puoi portare questa argomentazione e finisce ogni discorso, se, quanto mi riguarda.
Uno
su uno nelle finals e 50 nella gara per vincere il titolo.
È vero che è sempre...
E non 50 su 140 punti, su 105. E 33 nel secondo tempo. Quindi, insomma, ragazzi, non si discute neanche.
Assolutamente, a me fa molto piacere per Giannis, ma ti devo dire, soprattutto per Chris Middleton, che probabilmente è sempre stato quello...
E anche Holiday, sempre sottovalutato tantissimo. Insomma.
37esima scelta dei Detroit Pistons, che grandi Pistons.
I Pistons.
Speriamo che scelgano meglio quest'anno al draft, lo auguriamo a tutti.
Sì, e prima o poi ne parleremo, abbiamo detto, più avanti.
Più avanti. Grazie. Marti, io direi che è arrivato il momento, che dici?
Sì, è arrivato il momento perché siamo all'ultima puntata dell'anno.
Sì.
È stato un viaggio lungo,
sì.
Anche complicato perché...
Bello,
sì, ci siamo molto divertiti, però col Covid, poi i microfoni non funzionavano, non so neanche se abbiamo detto in puntata, ma per due mesi abbiamo avuto una scheda audio che non funzionava, che con un rumore di fondo allucinante, noi non so come abbiamo registrato per due mesi, un disastro.
La cosa divertente è che, dato che eravamo... alle prime armi con questa tecnologia, io pensavo, ho detto, boh, magari sono io che non sono capace, deve essere così, ci deve essere un rumore di fondo impressionante. In realtà era rotta.
Ecco, c'era questo problema. Poi siamo passati da registrare in degli spazi ambigui a fare tutto quanto su Zoom come unica possibilità, adesso essere in una sorta di studio. Quindi, insomma, è stato anche per noi molto complesso con tanti cambi. Poi è stato sicuramente bello e divertente. E a differenza dell'anno scorso, anzi già l'anno scorso sono state le persone che ci hanno dato una mano, ma quest'anno sicuramente di più, e quindi abbiamo cercato di, diciamo così, in chiusura facciamo dei piccoli ringraziamenti, dobbiamo davvero due minuti.
Dei grandi ringraziamenti.
Dei piccoli come spazio, ma grandissimi per quello che sono, a chi ci ha aiutato. Io faccio un elenco, tu mano a mano commentiamo velocemente le persone. Allora cominciamo per forza, perché tutte le puntate di questo podcast, dalla 13ª in poi, sono caratterizzate da una e una sola cosa, ovvero delle copertine meravigliose di Giacomo e Luca, i nostri disegnatori, i ragazzi di Pix and Roll, che sempre, comunque, anche se noi gli chiediamo le cose in ritardo, anche se siamo sempre fuori tempo massimo, loro in qualche modo tirano fuori questi capolavori che danno gran valore, secondo me, alle nostre puntate.
Meravigliosi, meravigliosi. Cioè, se volete, veramente, andatevi semplicemente a vedere le copertine dalla prima all'ultima, e ci sono... un sacco di giocatori, ma un sacco, cioè vedete anche i loro tratti, capite anche qual è il disegno di uno, qual è il disegno...
Poi dopo anche quanto ci hanno lavorato per evolversi come disegnatori, poi hanno anche loro speso dei soldi per l'attrezzatura, insomma,
no,
tanta roba.
Non possiamo, loro sinceramente non possiamo mai finire di ringraziare.
No, dovremmo farlo ogni puntata per un'ora soltanto ringraziare loro. Però insomma, era quantomeno doveroso partire con loro,
sì,
perché
sì.
Sono fondamentali.
Sono d'accordo.
Il secondo ringraziamento è per una voce che avete sentito in tutte le puntate, anche se poi lei si è prestata una volta, peraltro gliel'ho fatta fare 50 volte perché sono un perfettino rompiballe, che è Giulia, che è stata la voce dell'intro del podcast per tutte queste 61 puntate.
Sì, allora, assolutamente la ringrazio. Poi l'idea è stata, non sappiamo che sigla mettere. C'erano altri podcast che, sempre con voci maschili, che avevano questa sigla femminile, la trovavo molto anche sexy, devo dirti, come idea, e quindi l'abbiamo utilizzata.
Esatto, è stato secondo me una cosa che mi dà, chissà come sarà l'intro l'anno prossimo. Adesso abbiamo tempo per pensarci, anche perché prima di avere una nuova idea ci vogliono un paio di mesi di solito. Il terzo ringraziamento, che ci siamo erroneamente, anzi che mi sono erroneamente dimenticato di fare nel post dei 100.000 ascolti.
Ma adesso ci rifacciamo.
Adesso ci rifacciamo. È a Riccardo D'Amico. Chi è Riccardo D'Amico? È colui che ha creato il nostro gruppo Telegram. Un grande successo, secondo me, di questa stagione.
Sì, assolutamente.
Del podcast.
Aggiunge proprio qualità alle nostre,
sì,
nostre puntate.
Dopo ci sono anche conversazioni interessanti, spunti da prendere, tutto molto molto utile e molto divertente, soprattutto anche per seguire in compagnia le partite quando sono tardi. E poi è stato anche per noi scrittore di alcuni articoli, quando per un periodo di due o tre mesi siamo riusciti a portare anche un po' di contenuti.
Poi basta.
Poi diciamo, sono sorti un po' di problemi, hanno un po' messo in difficoltà NBA Popcorn, però lui è stato presente, sempre molto preciso e puntuale, e quindi un ringraziamento è quantomeno d'obbligo.
Assolutamente, lo ringraziamo. Sappiamo che in questo momento è alle Bahamas a festeggiare con ragazze champagne, perché lui è tifoso dei Bucks.
E gli abbiamo parlato fortuna, è venuto anche in puntata prima dell'inizio della stagione, era contento ma non entusiasta. Beh, insomma,
ecco, insomma.
Adesso penso tu sia soddisfatto. Esattamente. Far di meglio mi sembra difficile.
Soprattutto perché è uno di quelli che ha cominciato a tifare i Bucks quando i Bucks non erano...
Da Brandon Jennings, quindi insomma è uno di quelli che non è esattamente salito sul carro ieri.
Va bene così.
Andiamo avanti. Francesco Bonardi è un altro che va assolutamente ringraziato, che è colui che ha fatto le grafiche dei Kobe Award, i post che uscivano in relazione con le puntate delle regular season. Tornerà Kobe Award l'anno prossimo.
Sì.
È una minaccia, è una minaccia, ma tornerà Kobe Award. E lui ha dato un qualcosa in più per il fatto di potervi far conoscere anche visivamente alcuni personaggi che davvero, se no, rimanevano come dei simboli così un po' anche sconosciuti. E quindi assolutamente un ringraziamento è dopo.
Al di là di Steph Curry, James Harden, che tutti conosciamo.
Bob Love.
Esattamente. Hai portato un sacco di personaggi degli anni 80, 70 che non avevamo mai sentito.
Ma quindi... poi lui è bravissimo a trovare dei disegni decenti.
No, esatto. No, no. E poi con il suo stile cartunesco quasi, no? Quindi assolutamente grazie anche lui, fantastico.
Andiamo avanti, no, non sono guardanti, ma sono tutti quanti necessari per noi. Andrea di NBA Italia Network, che ci ha permesso di cominciare a fare delle live su Telegram nel suo gruppo. Per noi un'esperienza molto molto utile, molto interessante, è stato molto disponibile. Siamo onorati che abbia chiesto a noi di fare questo lavoro. È stata la prima vera esperienza live. È stato anche divertente imparare un po' a gestire il tipo di situazione, e quindi un ringraziamento.
No, assolutamente, anche lui che ci ha dato la sua disponibilità, e poi ti devo dire, ci ha dato lui gestore anche di un altro canale, gruppo Telegram, scusami, dove ospitavano un altro podcast che ho sempre ammirato, quindi sentirmi quasi vicino, quasi uguale, ecco, è stata tanta roba.
Bene. Proseguiamo. Federico Simonetti è un altro che dobbiamo assolutamente ringraziare, sia per avergli rotto le scatole noi privatamente, cosa che abbiamo fatto per vari motivi e che continueremo a fare, Federico, stai tranquillo, sia perché è stato protagonista dell'angolo dei Raptors, in cui ci ha raccontato più o meno di tutto su tutti i giocatori dei Raptors, quelli più improbabili, più famosi, e insomma ci ha portato un pochino meglio a conoscere una squadra che è, diciamo, diventata più grande negli ultimi anni, che quest'anno fortunatamente ha fatto schifo. E speriamo quindi, insomma,
pensando com'è bello e com'è vario il mondo della NBA, ma anche il mondo degli appassionati tifosi NBA, perché da una parte abbiamo Riccardo con i Bucks, dall'altro Federico con i Raptors, che non hanno fatto proprio la stessa stagione.
Bene, andiamo avanti. C'è un'altra persona da ringraziare per gli articoli, che è Marco Pesaresi, che ha fatto per noi sia l'angolo dei Bulls che l'angolo dei rookie.
Anche Bulls bene, no, ma esatto, non benissimo, tra l'altro.
Con Vucevic, uno dei nostri idoli. E quindi, insomma, giù chi ha impiegato parte del suo tempo libero per noi. Per
nulla, tutti questi per nulla, quindi
no,
vi ringraziamo.
Sì, anche perché...
anche perché nulla abbiamo, quindi...
Anche perché la scheda audio famosa, quella rotta, costava più di tutto quello che abbiamo preso. Quindi, insomma, tanti diversi problemi, ecco, come, esatto, come al solito. Andiamo avanti. Un'altra figura importantissima è sicuramente Dan Welsh, con cui abbiamo collaborato in diversi modi, che ci ha portato a conoscere il mondo NBA Top Shot e che è stato presente anche nei live sul nostro gruppo. Insomma, una figura con cui speriamo anche di poter continuare a collaborare, e che sicuramente ha dato un qualcosa di diverso.
No, assolutamente, è stata una podcast. Presenza, diciamo, assidua nelle live nel nostro gruppo Telegram. Assolutamente ci ha fatto conoscere un mondo nuovo. Ti saluto, Dan, ti ringrazio personalmente di quello che siamo riusciti a fare assieme, ed è stato un piacere. Sicuramente troveremo modo di fare qualcosa in futuro assieme.
Allora, se ne mancano due, il penultimo è molto veloce, a Franzetti, super appassionato Bucks.
Anche lui, contentissimo.
Mi ha anche scritto oggi, sono proprio contento che abbiamo detto, beh, ci immagino, ci mancherebbe altro, che ha anche fatto qualche meme che abbiamo pubblicato nel corso dell'anno.
Grande appassionato di meme, ne fa tantissimi.
E poi in chiusura chiudiamo con la persona che una volta è stato anche al microfono, ma spesso... è dietro le quinte, lo sarà ancora di più a partire dal prossimo anno, con anche dei progetti che abbiamo in mente, ovvero Riccardo Punis, che da un certo punto in poi è entrato anche un po' più dentro quello che è la gestione, è quello che si è occupato anche dei social negli ultimi mesi prevalentemente. Adesso con lui stiamo già organizzando, anzi diciamo domani faremo una riunione fiume per cercare di pensare alle cose per l'anno prossimo. Bene, e la sua figura è importante perché io e Dario vogliamo fare la luna senza averne, ma se facciamo questo quest'altro e tutto, lui invece è un pochino più pratico e quindi ci aiuta, ecco.
Assolutamente, se volete andarvi a sentire la puntata dove Riccardo è stato protagonista, è quella intitolata I Love You Mama con
Ricky Rubio.
Ricky Rubio, e la trovate, insomma non mi ricordo un numero, ma grazie alle copertine trovate tutto.
Ebbene, in chiusura ringraziamo tutti quelli che anche solo una volta hanno premuto play quest'anno sul nostro podcast per avervi fatto compagnia. Per noi è stato davvero un piacere e un onore. È stato bellissimo quest'anno, nonostante tutti i casini, è stato davvero un piacere, Dario, fare questo podcast con te. Mi diverto sempre un sacco. Adesso vacanze e poi si riparte.
Assolutamente no, lo rifaremo, dai, ti dico, ti do la mia promessa, per quanto vale, lo rifaremo. E ti devo dire, questo finale ha dato quasi un senso al resto. Mi è proprio piaciuto.
Bene.
Mi è proprio piaciuta questa gara 6 e la fine, proprio guardare indietro tutta la stagione. È come, non so, un vecchio che guarda le sofferenze e dice, ma guarda che non era così male.
Va bene, per oggi è davvero tutto. Grazie per averci ascoltato in tutta questa lunghissima stagione. Ci sentiamo alle Olimpiadi.
Comunque, vecchio non si dice, volevo dire anziano. Adesso devi dire qualcos'altro.
No, dai, chiudi con l'ultimo MVP. Deve essere ignorante come solo tu sai fare. Vai.
Giannis Antetokounmpo, MVP.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.